Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
I minuti dopo le 8, eccoci qua. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Primo giorno di ottobre, con il benvenuto che arriva dagli studi di Via Olearo con il demone del tardi. Allora, siete svegli, siete pimpanti? Beati voi, perché io sono poco più sveglio di Vito Crimi, che ho visto poco fa in diretta Sky TG24. Per quanto mi riguarda, il livello di lucidità è di quello che alle 5.24 di questa mattina ha infilato la pompa del gasolio al posto di quella della benzina nel serbatoio dello scooter, per cui diciamo livello di lucidità non elevatissimo. A mio discapito posso dire che lo stesso errore lo commise anni fa anche Roberto Mancini, attuale allenatore della nazionale, per cui se non altro avrei potuto mettere in curriculum una voce significativa per diventare un giorno anch'io CT azzurro. Comunque, per fortuna, sull'orlo dell'errore fatale mi è apparsa la Ferragni in tuta da meccanico e quindi sono riuscito a rimediare in tempo. Risalito in sella, puntato il manubrio verso via Olearo e niente, tutto bene. Ho anche incrociato lungo la strada una bella rissa al semaforo, peraltro devo dire molto più dignitosa del confronto Biden-Trump, di cui si scrive ancora oggi molto sui giornali in sede di analisi. Analizzano un po' tutti, manca giusto Rino Tommasi con il suo personalissimo cartellino, visto che il tenore del confronto era simile a quello tra Tyson e Holyfield, mancava il morso all'orecchio, ma probabilmente lo vedremo nel confronto numero 2. Ma intanto, da dove cominciare? cominciare? Beh, comincerei dall'amarezza. Tanta amarezza, perché speravo che dopo lo spray che scaccia il Covid, oggi Libero avesse in prima pagina lo zampirone che annichilisce il colera, e invece, purtroppo, niente, peccato, sarà per un'altra volta, in fondo non si può avere tutto dalla vita, anche perché ieri tale era l'entusiasmo per le scoperte del virologo di Libero che mi sono dimenticato cose importanti, per esempio di comunicare una splendida opportunità per i giovani che sognano di fare i giornalisti, e quindi oggi cerco di rimediare parlando proprio a voi giovani, ma anche ai meno giovani. Pensate, per soli 185 euro potete partecipare a un corso di giornalismo tenuto niente popò di meno che da Alessandro Di Battista. Pensate che fortuna, potevano capitarvi Capucinski o Giorgio Bocca, e invece lui, Dibba in persona, che nel workshop didattico della testata TPI insegnerà i segreti del reportage. Magnifico, era doveroso trovare il modo di valorizzare quelle memorabili giornate in Guatemala che lo hanno reso narratore del Sud America più profondo di Gianni Minà e Paco Ignazio Taibo messi insieme. Insomma, affrettatevi prima che i posti disponibili si esauriscano, oppure attendete come faccio io, che Leroy Merlin lanci prossimamente nell'autunno, lockdown o non lockdown, il corso di falegnameria tenuto da Alessandro Di Battista. Bello comunque, impara il giornalismo con Di Battista, è tipo impara il galateo con la taverna o impara la dieta con Salvini. Fossi un editore farei subito una collana a dispense, editori all'ascolto, prendete nota, perché potrebbe essere una splendida opportunità per rilanciare questo entropico mercato dell'editoria con delle buone innovative idee. A proposito di 5 Stelle, ieri due senatori grillini sono quasi riusciti a fare con il Covid quello che non era riuscito a Renzi con il referendum, ovvero chiudere il Senato. Invece niente, la Casellati ha tenuto il punto e quindi il Senato tirava avanti, un po' acciaccato come il Genoa, ma pur sempre in campo. E a proposito di campionato, ok il Genoa, ma c'è anche il Torino. No, tranquillizzo i tifosi granata, il Covid non c'entra, tutti a posto, tutti negativi. Perché vi parlo del Torino? Perché ieri sono stato catturato dal titolo di Tutto Sport, giornale sportivo appunto torinese, e il titolo era: il magnate D'Angeri, ambasciatore del Belize, esce allo scoperto per il Toro. Insomma, che cosa si diceva nel titolo? Che ci sarebbe la possibilità che il magnate D'Angeri, ambasciatore del Belize, possa acquistare il Torino da Cairo lanciando un'offerta, così come aveva fatto, pensate, addirittura per la Weinstein Corporation, uno dei colossi hollywoodiani. E allora, incuriosito l'ambasciatore del Belize, ho cercato di saperne di più e ho scoperto una biografia fantastica che oggi volevo condividere con noi, perché siamo veramente nel pantheon delle grandi narrazioni, e non capisco come un personaggio del genere possa essermi sfuggito ed essere stato fino ad oggi così poco centrale nelle cronache. Allora, stiamo parlando di Nunzio Alfredo D'Angeri, per tutti detto Pupi, ambasciatore del Belize, 601esimo uomo più ricco del mondo secondo la rivista Forbes, 2600 paia di scarpe, 23 Rolls Royce e addirittura una Aston Martin appartenuta al dittatore cubano Fulgencio Batista, regalatagli personalmente da Fidel Castro. Dicevo, una biografia leggendaria paragonabile a quella di Verdone quando si imbarcò sul cargo battente bandiera liberiana. Una biografia in cui Pupi, l'ambasciatore del Brasile che voleva comprare il Torino, è uomo di fiducia di Arafat, amante di Lady Diana, compagno delle medie di Piero Fassino e tante, tante altre cose. E allora, per conoscerlo insieme, voi immaginatelo con la voce di Verdone, però, mentre ve lo racconto. Partiamo proprio dalle scuole medie a Torino, dove è compagno di Piero Fassino, anche se non è quello l'incontro decisivo. L'incontro decisivo è invece in Svizzera, al collegio Rosenberg, dove conosce Mustafa. È proprio lui che lo racconta, Pupi, l'ambasciatore del Belize, in una vecchia e monumentale intervista. E allora comincia a raccontare dell'incontro con Mustafa. Mustafa beveva whisky, ci divertivamo da morire, poi lo persi di vista. Mio nonno mi mandò alla Boston University, diventai avvocato, mi occupai della Texaco e di petrolio finché mi inviarono per un contratto in Libia. E qua comincia tutto. E lì chi incontra, gli chiedono, proprio Mustafa, che nel frattempo era diventato il capo di gabinetto di Yasser Arafat. Mi disse: c'è il comandante che ti vuole conoscere, devi venire a Beirut. E allora partiamo, ma c'era la guerra, le bombe venivano giù come da noi la grandine. Mi portò in un bunker dove mi venne incontro un uomo con una specie di colbacco. Mi disse: benvenuto figlio mio. Ed era lui, Arafat. Disse che da tempo mi seguivano e volevano che li aiutassi. Dovevo andare a Riyadh da Re Fahad. Adesso andiamo avanti, ma voi pensatela con la voce di Verdone, mi raccomando. E lei, come un agente segreto che si rispetti, parte immediatamente. Gli chiedono: sì, arrivo e vado in albergo, aspetto per 5 giorni, poi nella notte Re Fahad si palesa, solo poche parole, voglio aiutare la causa palestinese. Da quel momento mi dà la possibilità di caricare 1 milione di barili di petrolio al mese. E così decide di restare accanto al leader palestinese, stalò con lui, racconta Pupi D'Angeri, per 22 anni, fino alla fine. Sono stato il suo banchiere, consigliere, negoziatore. Ho subito più di 20 attentati. Com'era nel privato? Gli chiedono così per alleggerire. E lui risponde: svelto come un gatto, intelligentissimo, umile. L'ho visto tutta la vita dormire su una brandina. Ha fatto qualsiasi cosa per la pace. E racconta di quando andarono ovviamente insieme a Oslo nel 94 a ritirare il Nobel per la pace. Era elegantissimo nella divisa militare che prevedeva la pistola di ordine. Il protocollo non poteva permettere che si presentasse armato. Il suo entourage non voleva fargliela togliere. Il tempo passava, dovevo risolvere il problema. E allora feci uscire tutti, gli chiesi di consegnarmi l'arma, mi feci dare 2 pistole da una delle guardie del corpo e gliele nascosi sotto la giacca. Lui sorrise e mi disse: sei sempre il solito ebreo. Ambasciatore, gli chiedono ancora, la sua partecipazione... Ah già, qua è bello perché si passa alla guerra in Angola. La sua partecipazione alla guerra in Angola è una leggenda. E lui risponde: affatto, è tutto vero. Se vuole mi tolgo la camicia e le faccio vedere la cicatrice di un colpo di macete, come se l'avessi vista, dice l'intervistatore. Cosa faceva lì? Ero con le truppe palestinesi in appoggio al generale cubano Arnaldo Ochoa. E attenzione, perché proprio mentre è lì nella guerra in Angola conosce Fidel Castro. Fidel, racconta, era un grande uomo, un'intelligenza unica, sapeva fare le moltiplicazioni a 5 numeri a memoria. Mi ricordo che durante una riunione dei paesi non allineati a La Habana, Arafat piombò a Cuba un giorno prima. Fidel era impegnato, non sapevo come intrattenerlo. Ho inventato una cena palestinese a casa dell'ambasciatore, ma era sulle spine. Quando era nervoso guardava i cartoni animati e muoveva il piede. Immaginatelo, Arafat che guarda i cartoni animati nervoso durante la guerra in Angola, mentre non riesce a incontrare Fidel Castro. Ricordo che questo è l'uomo che potrebbe comprare il Torino. Comunque prosegue: tornati a casa, cominciò Arafat a chiedermi perché Castro non fosse venuto a omaggiarlo. E allora lo misi a letto con la cuffia di lana. Dopo 2 ore si era alzato urlando, voleva tirare giù la bandiera e ripartire. Sarebbe stata una crisi senza precedenti. Finalmente a mezzanotte Fidel, avvisato da me, mi chiese di venire e appena si videro si abbracciarono, meno male, l'happy ending. Ma non finisce qua, perché quali altre negoziazioni ricorda? Gli chiedono e allora siamo nella guerra del Golfo del 91, dove lo spedisce Arafat. Arafat mi spedì da Saddam Hussein. Oh, c'è anche Saddam. Dopo 12 ore in macchina dalla Giordania, arrivai all'hotel Al-Rashid a Baghdad. Mi vennero a prendere con una Mercedes e mi portarono nel deserto. Saddam mi aspettava sotto una lussuosa tenda fumando uno dei suoi sigari. Mi regalò un orologio dell'aviazione irachena che porto ancora. Gli dissi che l'OLP gli avrebbe revocato l'appoggio e lui si infuriò. Mi congedò velocemente. Il mattino seguente era sparito, lasciandomi lì nel nulla con la vecchia Mercedes. Arafat, Fidel Castro, Saddam, ma ovviamente protagonista anche delle grandi negoziazioni a fianco del governo italiano, sono stato, racconto, uno dei mediatori per i casi Sigonella e Achille Lauro. Con Andreotti e Craxi ho avuto una lunga trattativa, erano persone di altissimo livello. Naturalmente poi anche Berlusconi, sono stato il trade union tra lui e Arafat dal 97 fino alla sua morte nel 2004. Il cavaliere era un mediatore di pace vero. E qua poi si arriva, come dire, invece all'aspetto più umano e privato, come James Bond, gli chiedono, è stato anche un playboy. Si parla delle sue liaison con Lady Diana, Kate Moss, Christy Tarleton, e lui si schernisce: un gentiluomo non parla mai delle sue relazioni perché le donne vanno accarezzate come petali di rosa, amate, mai contate. Chi gliel'ha insegnato? Naturalmente l'avvocato Agnelli. L'avvocato mi ha insegnato che non si deve mai parlare di queste cose. Lo frequentai quando vivevo a New York. Andavamo al Mayfair Regent Hotel da Sirio Maccioni a prendere i cappelletti in brodo. Una sera incautamente gli chiesi il perché, disse: con una mano mangio, con l'altra tocco. Avevo una classe unica che ho sempre tentato di copiare, ma poi per fortuna, dopo la liaison dangereux con Lady Diana, anche perché lui poi lo racconta da un'altra parte, giocava a polo con Carlo e nel frattempo evidentemente lo cornificava, finalmente si sposa e finalmente, gli dice l'intervistatore, un periodo tranquillo. Ma che, Arafat mi avvertì che la mia famiglia era in pericolo, dovevo portarli in un luogo protetto e quindi partimmo per l'isola di Anguilla ai Caraibi con 27 guardie del corpo. E qui si riaffaccia il cargo battente bandiera liberiana. Tutto bene, sì, ma manca il sacro. E allora eccolo qua, Papa Francesco. Lo incontrai il giorno della sua elezione, guardandolo negli occhi gli dissi: Don Jorge, sua santità, sono dinanzi a un miracolo. Perché, mi chiese, questa volta è arrivato prima Gesù Cristo dei cardinali, se no non l'avrebbero mai eletta. Quanta confidenza! Quando studiavo a Torino dai gesuiti ed ero l'unico che parlava spagnolo, avevo conosciuto Libergoglio, avevo una chierica grossa come 500 lire d'argento, giocavamo a calcio ma non era bravo con i piedi. E quindi si ritorna a Torino, dove alle medie si accompagnava a Fassino e invece dai gesuiti si accompagnava a Bergoglio. Ma non solo Bergoglio, anche Wojtyla. Un giorno Arafat mi disse che doveva assolutamente andare dal Santo Padre, avevano un rapporto molto forte. Allora io lo andai a prendere con il mio aereo, anche se Ariel Sharon non voleva lasciarlo uscire da Gaza, e fu uno dei momenti più difficili della mia vita. Si potrebbe andare avanti per ore e ore a raccontare la leggendaria biografia di Pupi D'Angeri, che vorrebbe acquistare il Torino, ambasciatore del Belize, 601esimo uomo più ricco del mondo, 2600 paia di scarpe, 23 Rolls Royce e un Aston Martin appartenuta a Fulgenzio Battista e regalategli da Fidel Castro. Mi limito a citare il fatto che, per non farsi mancare niente, ha fatto pure un cameo in un film di Sofia Coppola. Come avete capito, sono rimasto, amo le grandi narrazioni e sono rimasto rapito da questa figura clamorosa. Poi non ho capito bene se è tutto vero oppure è un grandissimo racconto. Magari qualche collega giornalista di quelli che, no, non quelli che hanno fatto il corso con Alessandro Di Battista, magari altri potrebbero approfondire e darmi una risposta. Le 8 e 23 minuti, intanto il demone del tardi di questa mattina. Che cosa leggiamo tra poco? Adesso lo vediamo, anche perché avevo deciso delle cose che forse poi mi sono autosmentito, però forse le riprendo, adesso ci penso.
There when I close my eyes, hard to reach. Your smile's turning to crying. It's the same release. And you always know. And you always know. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl.
E allora, lo so che in questo momento state sognando ad occhi chiusi una vita da ambasciatore del Belize, ma è meglio stare sulle cose del reale, perché il Belize è per molti, ma non per tutti. Non mi soffermo più di tanto, ma doveroso citare il fatto che dopo la denuncia per blasfemia a Chiara Ferragni, ieri il Codacons ha denunciato anche Elton John. Perfetto, Elton John che non aveva messo la mascherina a Capri, secondo il Codacons, peraltro come non ha mai fatto Salvini, ma Salvini non era stato denunciato dal Codacons neanche nel caso dell'uso improprio della Madonna, e quindi tutto quanto torna. Poi ci sono naturalmente tutte le notizie cardinalizie sugli aggiornamenti sul cardinale Becciu, che nel frattempo ha licenziato l'avvocato che postava selfie in costumino adamitico tipo spot di Dolce & Gabbana, che per un porporato d'alto livello non era esattamente il caso, perlomeno in pubblico. Poi, per dirla alla Bonomi, c'è il litigistan governativo, non si trova l'accordo, come avete sentito, per quanto riguarda l'abolizione dei decreti Salvini, non si trova l'accordo nemmeno apparentemente sul modello tedesco, cioè su quella riforma delle aliquote fiscali su cui in verità avrebbero trovato l'accordo il PD e i 5 Stelle, ma c'è già, come dicono i giornali, il no dei renziani, e quindi vedremo se è tutto sbagliato, tutto da rifare oppure no. Come vi dicevo, molti esercizi di analisi sul tema del sul confronto tra Trump e Biden, che non racconta solamente del confronto stesso, ma anche illustra in qualche modo quello che, per esempio, oggi Matteo Bartocci sulle colonne del Manifesto definisce un nuovo format della democrazia, ovvero il catfight. Quante volte, scrive Bartocci, nel nostro provincialismo qualcuno ha tirato fuori la bellezza del confronto all'americana tra i candidati con regole chiare e dibattito vis-à-vis sui programmi, o l'importanza del grande evento in diretta TV come strumento per parlare agli indecisi. Tutte queste suggestioni sono state spazzate via con il primo dibattito tra Trump e Biden. Se perfino i politici più importanti d'America non riescono a discutere 120 secondi a turno senza insultarsi, come potranno farlo i vari John e Mary e Tom nelle strade e nelle case con i propri vicini o con chi la pensa diversamente? Osservare i 90 minuti di rissa di quello che è già stato eletto come il peggior dibattito presidenziale della storia americana ha lasciato sgomenti non solo gli elettori statunitensi, ma chiunque provi simpatia per una forma di governo tanto imperfetta come la democrazia. Una democrazia privata delle sue liturgie, delle sue regole e procedure, delle sue forme non scritte come il rispetto dell'avversario o il pacifico trasferimento del potere a chi prende più voti, si trasforma in un incubo plebiscitario o in una sterile rissa da social. Quella catfight virtuale, cacofonia di frasi aggressive una dopo l'altra, in cui le posizioni diventano insulti, in cui alla fine non c'è nessun traguardo, ma solo l'esaurimento delle forze di chi vi partecipa o dell'attenzione di chi guarda. Non a caso il pubblico non ha gradito, solo 29 milioni di persone si sono sintonizzate, molte meno dei 48 di 4 anni fa nel dibattito con Hillary Clinton. La centralità delle televisioni nell'arena politica è ancora importante, anche se ovunque in evidente declino. Un dibattito presidenziale che trascende in uno scambio di urla e tweet al vetriolo rischia di impallidire quando poi a twittare e postare saranno milioni di elettori dopo il 3 novembre. L'incubo dei giganti della Silicon Valley, infatti, è come governare la mole immensa di falsi proclami di vittoria frasi razziste e minacce violente che dilagano e dilagheranno da costa a costa, spesso avvallato o diffuse direttamente alla Casa Bianca. Già 4 anni fa, con il caso Cambridge Analytica, il ruolo strabiliante dei social è emerso in tutto il suo cupo potere. Oggi è peggio. Con la pandemia le campagne elettorali si sono spostate armi e bagagli su internet, che è diventata la nuova e unica realtà pubblica condivisa, mandando in cortocircuito regole antiche e misure di paragone. Se Biden e Trump si dichiarano entrambi vincitori su Twitter, Facebook o YouTube, cosa dovranno fare i social network? E questa la domanda che si pone Matteo Bartocci questa mattina, e che disegna uno scenario che non solo ridefinisce il format della campagna elettorale, ma palesa una sorta di incubo ballardiano che poi è ripreso anche da Fabrizio Tonello nel corsivo di prima pagina sul Manifesto, che racconta del leader in declino pronto a qualsiasi follia. Mi fermo qua, anche se avevo altre cose da leggere sul tema, perché siamo già arrivati alle 8:30 in punto. Dall'altra parte del vetro è già pronto Omar Caniello con lo studio, con il GR delle 8:30. Noi ci ritroviamo domani mattina e riprenderemo magari anche il tema del modello tedesco e della possibile riforma fiscale insieme al professor Andrea Di Stefano. Intanto grazie per esserci stati, buona giornata, ci sentiamo domani.